Per entrare nel vivo del nostro dossier di oggi, vi propongo di seguirmi. Entriamo in una chiesa della Bassa e lì troviamo due personaggi straordinari.
Buonasera, signor curato.
Buonasera, signor sindaco.
Non è il sindaco, è il cristiano. Sono venuto a confessarvi.
Dio sia con te, figliolo. Hai bisogno più di ogni altro della sua benedizione. Da quanto tempo non ti sei più confessato?
Dal 918.
918. Chissà quanti peccati avrai commesso con le brutte idee che hai per la testa.
Sì, parecchi.
Vieni con me.
Peppone ha fatto presto a vuotare il sacco, ma il peccato più difficile da confessare è l'ultimo.
E infine sono io che un mese fa, una sera che tornavate con un paniere di uova, mi sono saltato addosso col bastone.
Eravate voi.
Io non vi ho bastonato come ministro di Dio, ma come avversario politico,
Dieci patre, dieci ave. Prego te absolva peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Amen.
Vi ho bastonato come avversario politico. Allora, chi non ha in mente la voce di Fernandel nei panni dello straordinario Don Camillo o quella di Gino Cervi, indimenticabile Peppone? È del 1952, la prima trasposizione cinematografica di Don Camillo, Mondo Piccolo, capolavoro di Giovannino Guareschi, pubblicato nel 1948. La storia la conosciamo tutti. Nell'Italia del dopoguerra un parroco e un sindaco comunista si contendono le anime dei propri compaesani e se ne fanno di tutti i colori, abbiamo appena sentito, no? Ma alla fine la sensazione è chiara: i due sono dei veri nemici amici, sono forse più le cose che li accomunano che quelle che li differenziano. E quindi proseguiamo con questo romanzo storico della letteratura italiana, oggi un po' dimenticato, no? Perché tutti ne conoscono il film, ma molti meno ne hanno gustato le pagine. Il nostro viaggio lungo quelle storie, quei testi che hanno unito letteratura, umorismo, satira. E cominciamo dando il buongiorno al nostro ospite. Benvenuto ad Alphaville, Egidio Bandini.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, Egidio Bandini, lei è giornalista, esperto proprio di Guareschi e della sua opera, alla quale ha dedicato molti libri. Dicevamo che Mondo Piccolo esce per la prima volta nel 1948, ma che Italia rappresentano quei testi e qual è l'Italia che accoglie quei testi e questi personaggi?
Ma l'Italia che rappresentano quei testi è un'Italia molto complicata, difficile, perché l'Italia del dopoguerra, un'Italia che era straziata da una guerra civile, era un'Italia che aveva bisogno di riconciliazione. Ed era questo lo scopo dei romanzi di Guareschi, dei suoi racconti, cosa che pochi dicono, perché lui ha cercato di mettere d'accordo le due anime di quell'Italia che usciva da una guerra devastante. E che però lui pensava potesse ritornare ad essere conciliante, ad essere unita, ad essere davvero impegnata per sviluppare, per il benessere, per tutto quello che poteva servire ad una nazione che si stava rialzando da un dramma epocale, le distruzioni dei bombardamenti, appunto la guerra civile, tutto quello che ne conseguì. Per cui ecco che Peppone e Don Camillo, che sono rivali sicuramente, però alla fine, lo diceva lo stesso Guareschi, si odiano con amore. E quindi per il bene della gente, della loro gente, che poi è la mia gente, perché io sono un prodotto del Po come loro, si mettono d'accordo, trovano la quadra, come si direbbe oggi. Per cui alla fine si adoperano tutti e due per la felicità, il benessere e la concordia della loro gente e del loro paese. Giustamente diceva Guareschi, il mondo piccolo è un piccolo paese che dovrebbe essere grande come il mondo. e oggi ne avremmo tanto tanto bisogno.
A questo proposito, Egidio Bandini, una satira, un umorismo, non quello di Guareschi, che si distingue ancora oggi per, non so, mi viene da definirla così, una certa grazia popolare, no? Ma lascio a lei il compito, però, in qualità di esperto, di descriverci le qualità di questo autore, che ancora oggi è divertente, sebbene, diciamo così, la grazia sia un registro poco praticato quando si parla di umorismo, ma non solo.
Allora, Guareschi aveva questo dono di riuscire a fare dell'umorismo garbato, chiamiamolo così, però era un umorismo comunque sferzante, che comunque andava a toccare i temi che allora erano quelli che scottavano di più, se così possiamo dire, i temi politici, i temi religiosi, i temi del confronto sociale. C'è da dire questo, che per quanto riguarda il suo umorismo, anche quello che mette nei racconti di Mondo Piccolo, e non soltanto, perché lui faceva l'umorista anche a livello giornalistico, però a livello di questi racconti, ecco che un esempio formidabile lo dà l'allora nunzio apostolico a Parigi, Giovanni Roncalli, che poi sarebbe diventato Papa Giovanni XXIII, il quale aveva donato all'allora presidente francese Vincent Auriol una copia del Mondo Piccolo tradotta in francese, dicendogli, scrivendogli: io ne leggo una pagina prima di addormentarmi e lo consiglio anche a lei, perché fa meditare col sorriso. Ecco, forse il ritratto più bello dei racconti dell'umorismo di Guareschi è questo: fa meditare col sorriso. E quindi, come dice il mio amico e collega Paolo Gulisano, sono pagine che curano.
Sì, 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 sono pagine concilianti, riconcilianti. Insomma, adesso mi appunto magari in momenti difficili di prenderlo e metterlo sul comodino, insomma, prima di coricarmi. Ma Egidio Bandini, allora, parlavamo di come Guareschi cercasse con quest'opera anche appunto di restituire, no, una prospettiva di conciliazione in un paese che usciva lacerato dalla guerra. Però la sua stessa figura di autore, no, è stata oggetto e soggetto di forti scontri. Lui era un feroce anticomunista, riusciva però al contempo a essere anche molto critico nei confronti della Democrazia Cristiana, fu al centro di alcuni scandali, finì anche in prigione perché si riteneva avesse pubblicato delle lettere false sostenendo fossero di De Gasperi. Insomma, non entro troppo nel merito, ma quanto ha influenzato questa sua figura, per certi versi controversa, nella ricezione di questo testo?
Ma beh, la sua figura certamente è stata controversa, ma soprattutto per un aspetto che anche questo è poco considerato da chi ragiona, scrive e parla di Guareschi. Guareschi era un uomo libero, pensava con la propria testa, era sì anticomunista, ma anti-ismi, anti tutti gli ismi, anche perché si è fatto 2 anni di lager nazisti, quindi non può essere assolutamente tacciato, certo, di collaborazionismo con i nazifascisti. E quindi era un uomo libero, e questo dava fastidio chiaramente a tanti, dava fastidio a quelli che lui prendeva in giro, a quelli che erano oggetto della sua satira, i trinariciuti, figura che aveva inventato lui, per cui con un piccolissimo tratto di matita aveva disegnato questa terza narice, della quale però ammoniva di poter essere affetto anche egli stesso, perché lui diceva a un comunista che aveva scritto al Candido: lei ci prende in giro, non pubblicherà mai questa lettera. Non solo la pubblicò la lettera, ma poi scrisse: io, pensando a quello che ho scritto il giorno prima, tutte le mattine vado a guardarmi nello specchio, occhio alla terza narice. Quindi era uno che si prendeva anche in giro. Certo, ha parlato di questo, tra virgolette, scandalo delle lettere di De Gasperi. Nessuno ha mai provato che fossero false, questo lo dico perché per onestà intellettuale va detto, tanto che la condanna è stata per diffamazione e non per falso, e quindi anche questo va detto. Sì, Guareschi si è fatto 409 giorni di prigione nel carcere di Parma, duri, 409 giorni duri, perché nelle celle non c'era riscaldamento, non c'era nulla. E quindi non è stato facile. Però c'è da dire che anche questa esperienza del carcere, che poi ha dato vita a uno dei film, Don Camillo e l'onorevole Peppone, la sceneggiatura Guareschi l'ha scritta in carcere, questo film l'ha concepito in carcere ed è uno fra i più famosi. Mm-hmm. Uno, un film nel quale c'è una scena alla quale sono particolarmente legato, che è quella del comizio elettorale di Peppone.
Sì, che Camillo è famosissimo.
Mette, certo, il disco del Piave, ecco, quindi non è stata un'esperienza, sì, traumatica, però Guareschi comunque riusciva, come nei lager nazisti, a trovare il lato positivo anche di questa carcerazione.
Sì, perché lì, poi, durante, sì, questa manifestazione, in realtà c'è un momento che vuol sembrare, parte come un momento di disturbo, ma poi è un momento in cui si uniscono, no? Idealmente.
Certo, sì, ma lo scopo di Guareschi era e rimane quello. Cioè, lui voleva riuscire a far capire alla gente che anche chi parte dagli estremi opposti, ideologicamente soprattutto, poi alla fine, se pensa al bene comune, si deve ritrovare d'accordo. E non dimentichiamoci che c'è la voce del Cristo che mette d'accordo tutti.
E tutto vede, anche Don Camillo che nasconde, sì,
esatto,
i sigari.
Esatto, esatto, esatto.
Egidio,
esatto,
Bandini, le rivolgo un'ultima domanda, allontanandoci un po' da quest'uomo libero e ingombrante, anche scomodo, che è stato Giovannino, certo, Guareschi, per chiederle, come abbiamo fatto con tutti i partecipanti a questo nostro dossier, di indicarci un altro testo che lei inserirebbe idealmente in questa nostra sorta di antologia minima di letteratura satirica. C'è un altro autore o un testo che così all'impronta le viene da consigliarci?
Ma, da consigliarvi sicuramente i libri di Leo Longanesi, per citare un altro autore che aveva molti contatti con Giovannino Guareschi. Hanno lavorato insieme, Leo Longanesi, Ci salveranno le vecchie zie, ecco, faccio un titolo tanto per citarne uno. E sicuramente è uno degli autori, non solo che Guareschi preferiva, ma che sicuramente possono essere più vicini al modo guareschiano di fare umorismo e satira. Perché lui, ecco, vi cito questa chicca per Leo Longanesi, aveva voluto, ed è stato scritto sulla sua lapide, torno subito. Quindi molto probabilmente anche Guareschi, se avesse potuto prevedere, avrebbe senz'altro fatto scrivere una sorta di frase del genere. No, sicuramente Longanesi sì, certamente, ma anche Giovanni Mosca. Ce ne sono tanti che allora conobbero Guareschi.
Ma noi fecero... teniamoci Longanesi, che mi sembra un ottimo consiglio.
Anch'io lo consiglierei, tanto che quando ne parlai su un giornale tempo fa, il grande indimenticabile Giampaolo Pansa mi disse: guarda, l'articolo l'ho ritagliato e me lo tengo, perché per me Longanesi era un punto fermo.
E quindi, allora, chi non lo conosce, ha l'occasione, insomma, per andare, certo, a recuperare anche quest'opera. Egidio Bandini, io la ringrazio di cuore per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi.
E spero di risentirla presto, sempre qui ai microfoni di Rete 2 e di Alphaville. Una buona giornata.
Altrettanto, grazie a voi.